The latest trouble started in Hackney.
Die Piraten erreichen bei den Erstwählern 14%.
Tout ce qu'on a découvert, c'est grâce à la recherche.
Nadie nos representa, porque estamos indignados.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: Libia e migranti, destini legati a doppio filo, il punto di Esteri. Yemen, l'Arabia Saudita ha intensificato i raid contro i ribelli sciiti, ma le prime vittime sono i civili, la testimonianza dalla capitale Sana'a. Pakistan e l'amico cinese, il presidente Xi Jinping a Islamabad, previsti investimenti per 46 miliardi di dollari. Genocidio armeno, le storie che si tramandano di generazione in generazione, oggi la prima puntata. La radio nell'era digitale, la Norvegia primo paese ad abbandonare la banda FM, lo switch off nel 2017. Romanzo a fumetti, Manhattan Project, la graphic novel di Jonathan Hickman. Rubrica sportiva, la prima giornata dei playoff di basket NBA. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Cominciamo con le notizie. In Somalia un attentato kamikaze ha fatto almeno 6 vittime, tra queste anche 4 operatori delle Nazioni Unite. L'attacco è stato nel Puntland, una zona solitamente più tranquilla rispetto al resto del paese. Il gruppo islamico di Al-Shabaab ha rivendicato l'azione. Prezzo del petrolio in aumento intorno ai 64 dollari il barile. Le contrattazioni risentono soprattutto della situazione di instabilità in Medio Oriente. Da ultimo l'annuncio delle autorità saudite di un possibile attacco contro i suoi impianti petroliferi. Il corrispondente del Washington Post a Teheran è stato accusato di spionaggio e di collaborazione con governi ostili. Jason Rezaian è in carcere ormai da diversi mesi. Pochissimi particolari sul processo a suo carico. I capi d'accusa sono stati segnalati oggi proprio dal suo giornale. La Cina punta sull'alleanza con il Pakistan in chiave economica e geostrategica nella regione. Oggi è arrivato a Islamabad il presidente Xi Jinping con accordi commerciali che valgono quasi 50 miliardi di dollari. Il servizio di Gabriele Battaglia.
Xi Jinping è sbarcato a Islamabad, dove ha trovato ad accoglierlo il premier pakistano Nawaz Sharif, e titoli che inneggiano all'amicizia di ferro tra i due paesi. L'amicizia si sa va coltivata, il presidente cinese porta in dote 46 miliardi di dollari in investimenti, che dovrebbero poi beneficiare la stessa Cina in due modi: pianandole la strada verso il mare Arabico e il Golfo Persico e dando uno sbocco all'estero alle sue imprese afflitte da sovrapproduzione, come per il cemento e l'acciaio. 34 miliardi dovrebbero infatti essere spesi in progetti energetici e 12 in infrastrutture. Il progetto chiave è però il cosiddetto corridoio economico Cina-Pakistan, una rete di strade, ferrovie e gasdotti e oleodotti che collegheranno il porto pakistano di Gwadar sul Mar Arabico con Kashgar nello Xinjiang cinese. È lì che le due vie della seta progettate da Pechino, quella via terra e quella via mare, dovrebbero congiungersi. Ma in ballo c'è anche la vendita di 8 sommergibili cinesi che dovrebbero rafforzare la flotta pakistana nell'Oceano Indiano. L'amicizia sino-pakistana risale ai tempi della Guerra Fredda e di recente Islamabad si è ulteriormente avvicinata a Pechino per sganciarsi dall'eccessiva dipendenza dagli USA, soprattutto dopo le tensioni conseguenti alla gestione della lotta antifondamentalismo. Dopo il Pakistan si andrà in Indonesia per partecipare al 60° anniversario della conferenza di Bandung, dove si affermò il movimento dei non allineati. Anche oggi, seppur in un quadro mutato, si lavora a un mondo multipolare.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
A decidere il destino dei migranti che attraversano il Mediterraneo è anche la crisi interna libica. Da Tripoli parte infatti la maggior parte dei barconi gestiti dai trafficanti, una rete che si muove in totale libertà in un paese ormai sprofondato nel caos. Emanuele Valenti.
Per semplificare, ma solo per semplificare, possiamo dire che la Libia è spaccata in due. C'è un governo a ovest, con le sue milizie armate e i suoi sponsor internazionali, c'è un altro governo a est, anche lui presente sul campo di battaglia con le milizie, e anche lui appoggiato da attori esterni. Il primo governo fa base a Tripoli, è supportato da Turchia e Qatar e in Libia, tra gli altri, da alcuni gruppi islamisti. Il secondo invece fa base a Tobruk, è riconosciuto dall'Occidente e riceve aiuti dall'Egitto. Le due fazioni si fanno la guerra ormai da parecchio tempo. Le milizie, quelle che hanno il vero controllo della situazione sul terreno, inseguono soprattutto i loro interessi economici e strategici, non tanto l'unità del paese. Questo ha alimentato il caos nel quale si sono inseriti senza troppi problemi diversi gruppi dell'estremismo islamico, compresi quelli che hanno più risalto mediatico, che dicono di dipendere dall'ISIS, lo Stato islamico. La comunità internazionale ha commesso diversi errori in Libia, lo testimonia proprio il caos di oggi. Per correre ai ripari, la comunità internazionale ha chiesto alle Nazioni Unite di mediare tra i due governi e di provare a creare un esecutivo di unità nazionale che possa pacificare il paese e rilanciare l'economia. L'inviato ONU, Bernardino León, sta scrivendo una terza proposta di pace sulla base delle richieste presentate dalle parti. Ancora in questi giorni León si è detto ottimista, ma vista la situazione sul campo è tutto da prendere con molta cautela. I colloqui, che vanno avanti da settembre 2014, si dovrebbero tenere nei prossimi giorni in Marocco. Con il passare del tempo, quindi, il rischio è che si arrivi alla completa spaccatura del paese oppure a una situazione ancora più caotica. In questo quadro non bisogna sottovalutare l'aspetto economico. La spaccatura, per esempio, vuol dire che alcune istituzioni, come la Banca Centrale oppure la Compagnia Petrolifera Statale, che dovrebbero gestire la poca ricchezza del paese, sono praticamente paralizzate. Da aggiungere poi il controllo degli impianti petroliferi da parte delle milizie armate. Per l'Europa, quindi, che per l'ennesima volta non sa che strategia scegliere, adottare di fronte ai flussi migratori e al caos dall'altra parte del Mediterraneo, un quadro sempre più pericoloso.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
Andiamo nello Yemen. La capitale Sana'a è stata sottoposta al più violento attacco dall'inizio della guerra, scatenata dalla coalizione araba guidata dall'Arabia Saudita contro i ribelli sciiti degli Houthi. Ufficialmente la coalizione araba è intervenuta 3 settimane fa su richiesta del presidente Hadi, fuggito dalla capitale Sana'a e poi dalla città meridionale di Aden di fronte all'avanzata delle milizie sciite. Noi a Sana'a abbiamo sentito Beatrice De Filippis, che vive e lavora in città.
Alle 10 di mattina hanno cominciato a bombardare le zone residenziali a sud di Sana'a, per cui Hatta e le montagne vicine, dove dicono che ci siano questi depositi di armi, però i bersagli sono stati alla fin fine solo ed esclusivamente palazzi residenziali. Non so quanti siano morti, però ancora adesso c'è il fumo che arriva dalle colline. Il centro di Sana'a ovviamente di riflesso ha ricevuto dei missili. Io ero questa mattina in Zuberi Street, che è la prima via commerciale di Sana'a, quella che da Tahrir Square, cioè la piazza principale, si dirama con i primi esercizi commerciali che c'erano a Sana'a al di fuori della città vecchia. E ero al supermercato, un missile è caduto sul supermercato e non ci sono stati morti, però ci sono stati feriti. Il rimbombo è stato atroce, le vetrine dei negozi in Zuberi sono scoppiate tutte. Questa mattina, il tutto poi è continuato fino intorno alle 3. Adesso sento che è la fine della preghiera Asr di metà pomeriggio, delle 3, non sento bombardamenti, nonostante il fatto che i bombardamenti in genere arrivino quando c'è il richiamo della preghiera.
Ecco, c'è anche adesso un un bilancio, il primo bilancio è di almeno 18 morti, 300 ferite, decine le case distrutte e in fiamme, una stazione di servizio centrata da una delle bombe, mentre numerosi veicoli erano in coda per fare rifornimento di carburante. Raid senza sosta, dicevamo, e che non risparmiano nessun quartiere della capitale. Beatrice vive nella città vecchia, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.
Ormai non ci sono più zone non pericolose. La città vecchia è colpita di striscio. Questa mattina sono esplosi i vetri del mio palazzo al piano di sotto per le esplosioni che ci sono state in Zuberi Street. Due settimane fa hanno attaccato il Ministero della Difesa, che è tra Bab el Yemen, la porta principale della città vecchia, e il centro di Sana. E ovviamente ogni colpo sono vetri che saltano o comunque si sentono queste esplosioni fortissime. Dicono la città vecchia dovrebbe essere protetta e dovrebbe essere un luogo sicuro. Io non sarei così tanto sicura, nel senso che purtroppo stanno attaccando tutto, per cui aspettiamo pazientemente che finisca.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Venerdì 24 aprile 2015, il centenario del genocidio armeno. La settimana scorsa il Papa aveva parlato ufficialmente di genocidio provocando l'ira della Turchia. Si stima che dal 1915 al 1918 sono morti 1,5 milioni di armeni. Non sono numeri, perché ogni vittima ha un nome, un cognome, un indirizzo. Oggi sentiamo la storia della famiglia di Baykar Silvazian, presidente dell'Unione degli Armeni d'Italia.
Mio padre era di Sevas, antico Sebaste, mia madre era di Erzurum, erano due centri importantissimi della realtà armena. Sevas si trova nel centro, nel cuore dell'Anatolia, Erzurum invece si trova verso l'oriente, verso il Caucaso. Ecco, questi due centri sono stati completamente rasi al suolo e sono stati completamente annientati gli abitanti. I pochi che hanno potuto scappare o sopravvivere, come alcuni frammenti della mia famiglia, si sono trovati dopo il 1919, cioè l'anno dell'armistizio che la Turchia firmerà alla fine della guerra, della prima guerra mondiale, si trovano a Istanbul, perché Istanbul diventerà una città aperta, e lì si riuniscono alcune decine di migliaia di armeni che faranno una specie di nucleo di quella comunità che sopravvivrà fino ai nostri giorni. Oggi a Istanbul ci sono circa 60.000 armeni, con un patriarcato, con una trentina di chiese e anche delle scuole che insegnano la lingua armena.
Ecco, visto che ha accennato a sua famiglia, gli chiedo se sono stati vittime di genocidio.
Ecco, tutta la mia famiglia, io sto a Venezia e a casa mia ho due fotografie. Una è una fotografia fatta alla parte di Erzurum, alla parte di mia madre, dove si vedono 7 persone. Ecco, volevo precisare che era una famiglia di 36 persone, dei quali solo 7 sono sopravvissuti. La parte di mio padre, invece, quelli di Sevas, sono stati completamente annientati. Nella seconda fotografia ci sono purtroppo 3 persone, mio nonno, mia nonna e mio padre, che è piccolissimo. Erano dei proprietari terrieri, erano delle persone autoctone che vivevano da generazioni e generazioni, da millenni su quei territori, e oggi non è rimasto nessuno, se non qualche famiglia, qualche piccolo gruppo turchizzato, islamizzato dei frammenti di armeni.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Parliamo di radiofonia. La Norvegia sarà il primo paese ad abbandonare la banda FM. Lo switch off entrerà in vigore nel 2017. Come per la TV, quindi si entrerà nell'era digitale. Per la radio si chiama il DAB, Digital Audio Broadcasting. Tiziano Bonini è docente alla UNM di Milano, è esperto di radiofonia e nuove tecnologie. Intanto gli abbiamo chiesto di che cosa si tratta.
Il DAB è una tecnologia digitale di trasmissione digitale della radio che è iniziata che risale al 1995 perlomeno, quindi sono già 20 anni che si sta sperimentando con questa trasmissione digitale e permette di allargare lo spettro dei canali disponibili, quindi in un minor spazio far trasmettere più canali, quindi più informazione. In questo caso, come in Norvegia per esempio, sul DAB sono presenti 22 canali nazionali e in FM contro i 5 canali nazionali che sono presenti in FM.
Perché la Norvegia sarà il primo paese a fare lo switch off nel 2017?
Perché la Norvegia è anche stato uno di quei paesi che ha iniziato prima a sperimentare con il DAB. Oggi in Norvegia il 55% delle case ha una radio in DAB e il 56% degli ascoltatori l'ascolta attraverso il DAB, mentre soltanto, c'è comunque un 44% minoritario rispetto agli ascoltatori in DAB che continuano ad ascoltare in FM e quindi loro hanno, una volta superata la maggioranza degli ascoltatori in DAB, hanno deciso di spingere in maniera anche controversa, spingere per lo switch off verso il digitale. Rimane comunque il fatto che c'è un 44% di ascolti ancora in FM, le transizioni tecnologiche sappiamo sono lunghissime, anche l'FM ci mise 40 anni a diventare il più o meno la tecnologia dominante nella trasmissione della radio.
Ci sono altri paesi che ci hanno provato?
Al momento no, la discussione in Inghilterra, nel Regno Unito è una discussione abbastanza popolare, però nessuno ha fissato una data precisa e si continua ad andare avanti. Comunque Svizzera, Norvegia, Danimarca e Regno Unito sono i paesi dove il DAB è più presente, è una realtà fatta di tante offerte alternative di contenuti e di canali tematici e di radio. La Norvegia è però quella che effettivamente era più avanti in questo. Pensa che noi ci lamentiamo, diciamo che il DAB è difficile in Italia perché ci sono anche tante gallerie, tante montagne. La Norvegia ha molte montagne, ha moltissimi tunnel e loro sostengono che già il DAB copre il 99% di tutto il territorio norvegese, comprese le zone di montagna, e poi semplicemente sostituiranno in tutti i tunnel le trasmissioni, la possibilità di trasmettere in digitale.
Cambia qualcosa per chi, come in Italia, maggior parte ascolta la radio in macchina?
Cambia qualcosa per chi, per i norvegesi che potranno ascoltare la radio in macchina attraverso il digitale e sono già al 20%, cambia per chi non ce l'ha e deve fare una spesa insomma più o meno considerevole per aggiornarsi. L'effetto è che hai molti più canali, hai molti più scelta. Da parte di chi ascolta c'è sicuramente una maggiore scelta di canali tematici, di contenuti differenti. Il futuro secondo me non passa soltanto dal DAB, anzi il DAB è già una tecnologia un po' vecchia, no? Anziana. E passa da un'ibridazione di FM, DAB e internet. Quindi la scelta della Norvegia è notevole e anche comprensibile perché ormai si è stabilizzata come tecnologia per l'ascolto e per la trasmissione, però non è sicuramente l'unico futuro della radio.
Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
Rubrica sportiva, vediamo la prima giornata dei playoff di basket NBA. Dario Falcini.
Per ora nessuna sorpresa, o quasi. Tutti gli 8 turni dei playoff NBA hanno celebrato tra sabato e domenica la loro gara 1. tutti con il successo della squadra che durante la stagione regolare si era meglio classificata, tranne in un caso. L'anomalia è rappresentata da Washington che ha superato Toronto, ma stiamo parlando di una sfida che si sapeva essere molto equilibrata. Per il resto la notte della costa est ha ampiamente rispettato i pronostici. I primi della classe di Atlanta hanno superato i Brooklyn Nets, Cleveland ha battuto di 13 Boston. I Cavs però fino alla seconda metà del match non hanno dominato e alla fine è servito un LeBron James già in formato playoff. Non il migliore dei segnali contro i Celtics, volenterosi ma non eccessivamente dotati di talento. In ogni caso è presto per ipotizzare ogni tipo di verdetto o riflessione. L'ultima gara della costa atlantica, andata in scena sabato, ha visto protagonisti i Bulls e Milwaukee. Chicago vince e non delude con una grande prestazione di Derrick Rose, campione fragile che di nuovo dice la sua nelle settimane destinate ai campioni, appunto. Copione non troppo dissimile a Ovest, conference di livello infinitamente superiore e di grande equilibrio, come ha dimostrato ogni partita della regular season da ottobre fino alla scorsa settimana. La squadra che ha dominato la Lega fin qui, i Warriors di Golden State, ha sconfitto 106-99 New Orleans con più difficoltà del previsto. Sono umani anche loro e questa ne è la prova, ma con quel collettivo servono avversari di rango per provare dei veri fastidi. Houston, con un buon Harden e un ritrovato Howard, ha vinto il derby texano contro Dallas e Memphis, con grande difesa, ha avuto la meglio di Portland, che pare arrivata con il fiato corto ai momenti decisivi. Infine, l'ottima e meritata vittoria dei Clippers contro i campioni in carica di San Antonio, 107-92 il finale. C'è già chi canta l'ingloriosa fine degli eterni speroni, ci sentiremmo di dissentire.
A Torino Esteri è su Radio Flash 97.6.
Infine romanzo a fumetti o se volete graphic novel. Oggi presentiamo Manhattan Project e prima di sentire Maurizio Principato a tutti un caro saluto da Sciauchi.
All'epoca del cinema muto i personaggi venivano caratterizzati in modo molto marcato. Nei film western, per esempio, i buoni avevano un cappello chiaro e i cattivi avevano un cappello scuro. Gli spettatori capivano immediatamente da che parte stare. Anche nei fumetti vigeva all'epoca lo stesso tipo di regola. Un cattivo aveva la faccia da cattivo, dalla prima vignetta in cui compariva all'ultima. Nel corso del tempo la narrazione cinematografica e quella disegnata si sono arricchite di sfaccettature e sfumature, includendo la possibilità di offrire ai fruitori degli sviluppi inaspettati. Non è più una novità che i cattivi siano anche buoni o viceversa, ma che tutti i personaggi siano, a ben guardare, dei malvagi è una sorta di firma dello sceneggiatore Jonathan Hickman che, con il disegnatore Nick Picarra e la colorista Jordi Belair, ha dato vita a una miniserie intitolata M.P. The Manhattan Projects, pubblicato in Italia da Panini Comics. The Manhattan Projects si inserisce nella modalità narrativa che per primo affrontò l'autore francese Marcel Schwab nel XIX secolo, ovvero le vite immaginarie, uno stratagemma narrativo in cui personaggi reali vengono catapultati in un mondo alternativo. In Manhattan Projects ci sono per esempio Yuri Gagarin, sempre vestito da astronauta, e anche la cagnolina Laika, anch'essa in tuta spaziale. C'è il presidente John Fitzgerald Kennedy, il fisico Enrico Fermi, è un Einstein chiamato Albrecht e non Albert. Cosa fanno costoro? Usano la scienza per controllare i destini del mondo. Questo non significa distruggere il pianeta, né renderne manifestamente schiavi gli abitanti, bensì agire affinché chiunque creda di essere libero, mentre in realtà ha un raggio di azione limitato, tutto viene orchestrato affinché si vanifichi ogni labile o remota possibilità di raggiungere la consapevolezza. Con tutto ciò non intendiamo dire che la storia di Hickman, Picarra o Belair sia pesante o indigesta. È un guazzabuglio di idee, di depistaggi narrativi, di sviluppi irreali o surreali o semplicemente assurdi in cui gli autori si cimentano con ogni tipo di follia. Per esempio, entrare nella mente di un dissociato e osservare cosa contiene. Manhattan Project, in sostanza, è una riflessione amara ma sottile su ciò che il mondo non è ancora, ma potrebbe, molto presto, diventare.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.